I pesci tutti hanno gli occhi belli. Quando sono vivi, le loro squame sono degne di comparire sugli abiti delle signore, alle orecchie delle signore, sul petto delle signore. Che cosa sono al confronto diamanti, agate, rubini, smeraldi e altre pietre preziose? Se le donne fossero potute andare ai balli abbigliate con i colori splendidi e cangianti dei pesci vivi, i pescatori sarebbero milionari e i pesci la gloria del mondo. Peccato che i colori del dorso di un pesce sfioriscano e si facciano opachi appena muore, come i colori di una splendida bambola sciupata e triste fra le mani dei bambini. Il pesce del quale mi accingo a raccontarvi la morte non ha squame cangianti che scintillano, anzi, non ha nemmeno una sola squama, il poveretto. Ha un colore scuro, dai riflessi vagamente verdi, è decisamente il più brutto dei pesci. Ha una bocca enorme, sdentata, bianca e trasparente, che pare una cosa di nylon. Non appena esce dall'acqua, si spalanca di una spanna, si dilata e non si chiude più. Vi ho già detto che il suo corpo è color bruno sporco e che è piatto, che sui due lati, di qua e di là, ha due macchie scure, come le impronte di due dita. Questo pesce che i pescatori greci chiamano Cristopsaro, il pesce di Cristo, si racconta che un tempo, in epoche trascorse, fosse un gran mostro marino. Seminava il terrore nel Mediterraneo, prima di Cristo. Che Dio proteggesse un fenicio dal cadere in mare, sarebbe stato perduto. Non si contano le galee cartaginesi e le barche da pesca dei figli di Israele che il mostro fece colare a picco. Tagliava, tranciava, lacerava, sminuzzava, forzava, strappava, squarciava, stirava, riduceva a brandelli il più ardito corsaro del Mediterraneo, impavido e temerario di fronte a uomini, animali, tempeste, saette, nubifragi, sciagure, tormenti, impallidiva come uno straccio solo a sentire il nome di quel pesce. Un giorno Gesù, camminando in riva al mare, vide dei pescatori in preda al terrore, che abbandonavano le barche e fuggivano. Quando chiese loro che cosa stesse succedendo, quelli risposero: «Misericordia, pietà, salvaci da questo mostro, ha fatto schegge delle nostre barche, ha sbranato i nostri compagni, ma il peggio è che non possiamo più pescare, la fame ci divora». E Gesù, scalzo e a capo scoperto come una zucca, avanzò nel mare e andò dove era un gran ribollire di quei mostri. Agguantò il più grosso con le mani dalle lunghe dita e lo tirò fuori dall'acqua. Lo strinse forte tra i due pollici, si chinò verso di lui e gli sussurrò qualcosa all'orecchio. E da quel giorno il pesce San Pietro ebbe un'indole docile, povera creatura, malgrado l'aspetto terribile. Sparse sul corpo presenta protuberanze simili a chiodi, asce, tenaglie, seghe, lime, con aculei a metà fra la lisca e l'osso. Forse per via di tante attrezzature in turco è detto anche pesce carpentiere. Tutto l'armamentario è interamente avvolto da una membrana ricamata e trasparente, che potremmo anche definire pellicola. Verso la coda la membrana si fa più spessa, più scura e ha la forma della pinna di un pesce. Quando è preso all'amo, fa il broncio al mondo intero, alle acque. Chissà quale terrore lo invade, per lui ormai il mondo si svuota. Cerca di sganciarsi dall'amo, si stende di piatto sull'acqua, con i suoi occhi esorbitanti guarda avvilito l'uomo. Quando lo tirate sulla barca sentite per lunghi minuti la sua voce, sì, un gemito. Lui e il pesce cappone esalano fino a che non spirano una lagna penosa, come un lamento, un sospiro. Se poi fra le maglie della rete affiora dall'acqua la sottile membrana della bocca, ecco il ritratto dell'offesa patita dal pesce San Pietro. Un giorno, davanti al caffè dei pescatori, ne ho visto uno appeso al ramo di un'acacia che faceva dei fiori metà rossi e metà bianchi. All'inizio il pesce era del colore cupo che ha quando esce dal mare. immobile il corpo, inanimato come un sasso. Vibrava solo quella membrana che lo avvolge, più morbida della seta. Non avevo mai visto un movimento simile. Sì, era una danza, la danza di un vento interiore invisibile. Sul corpo apparentemente nessun fremito. A prima vista quel tremolio pareva qualcosa di piacevole. In verità era una danza di morte. Lo spirito del pesce, soffio dopo soffio, svaniva attraverso la membrana fino all'ultima molecola. Certi giorni d'estate, senza il minimo alito di vento, sulla superficie del mare si nota un inatteso movimento. Ecco, quello era un tremore simile. Singolare, riempiva di piacere e di felicità. Ma pensare che il pesce stava morendo avrebbe fatto interpretare quel tremulo soffio in senso lievemente più pietoso. Nondimeno si cercava di non interpretare in quel senso quel triste spettacolo. Forse era una morte infinitamente dolce. Forse il pesce credeva di trovarsi ancora in acqua, giù negli abissi, pancia piena, dorso gagliardo. Si è fatta sera. La sabbia del fondo sembra ancora solleticarlo, le uova della femmina in basso e il seme maschile di sopra dondolano dolci, o così lui crede. Il suo corpo è dunque palpitante, invasato di voluttà. Di colpo ho visto qualcosa di spaventoso. Il pesce, stranamente, aveva cominciato a scolorire, a sbiancare pian piano verso uno stato di candore assoluto. O era una mia impressione? Davvero perdeva il suo colore, insomma, senza ulteriore particolare attenzione ho capito che non mi sbagliavo. La danza delle membrane che impreziosivano i suoi fianchi era adesso più veloce e il pesce attimo dopo attimo sbiancava sempre più, era evidente. Ho sentito dentro di me la paura che pesava sul suo cuore, una paura nota a tutti, la paura della morte. Aveva capito ormai. L'universo, il fondo del mare erano finiti. Non avrebbe più abbandonato il corpo piatto alle correnti, non si sarebbe più immerso nelle acque buie, nel muschio, nelle alghe dal verde tanto denso. Non si sarebbe più svegliato con la luce fresca che all'improvviso penetra dall'alto giù nei fondali, né più guizzi di coda nei glauchi giochi del giorno, nel turbinio di bolle che sciamano verso la superficie. Mai più adagiarsi sulle alghe vive, lavarsi nelle correnti, con le membrane e tutti gli attrezzi sospesi nelle bollicine, sciacquarsi felice, tutto finito. L'agonia del pesce dura a lungo, quasi cerchi di abituarsi a quell'acqua gassosa che chiamiamo aria. Mi era perfino parso che ce l'avrebbe fatta, stringendo ancora un po' i denti. Se portassimo questa agonia di 2 ore a 4 e quelle 4 a 8 e le 8 a 24, credo che vedremmo comparire fra noi il pesce San Pietro, impegnato in qualche lavoro artigianale. Se mai riusciremo ad abituarlo alla nostra atmosfera, alla nostra acqua, cioè, faremo grandi feste, orgogliosi di avere fra noi una creatura dall'aspetto terribile e spaventoso. Ma in realtà tranquilla, paurosa, sensibile, generosa, dagli sguardi teneri e timidi. Faremo di tutto per tormentare e infliggere le sofferenze. Lui si stupirà, in principio sopporterà. Poi diventerà un poeta, un essere incompreso, irritabile e risentito. In seguito, attaccando oggi la sua sensibilità, l'indomani il suo amore, dopodomani la sua paura, la sua tranquillità, lo sfiniremo alle radici dell'anima. Strapperà via le cose più belle che custodisce dentro, con i suoi attrezzi, tenaglie, lima, sega, scure, eliminerà con un sorriso amaro i punti dove Gesù gli aveva lasciato sul corpo le impronte delle sue dita. Riprenderà l'aspetto primitivo. Non abbia mai ad abituarsi alla nostra acqua, non perderemo l'occasione per farne di nuovo un mostro.